Casa Svizzera, siamo noi, siete voi, è una di quelle case aperte a tutti e tutte. E oggi sulla scia anche del notiziario sportivo mi sento di dire che davvero, aprendo le finestre, mi rendo conto che siamo atterrati in un contesto sportivo. Vedo una pista e attorno a me vedo, diciamo, non c'è un giardino, non ci sono le montagne, quelle che a volte incontriamo quando scopriamo dove siamo atterrati, ma oggi per davvero io vedo davanti a me dei camion enormi, dei paddock, dei box aperti, ma vedo anche tanti piloti con il casco, se lo stanno mettendo. C'è quasi silenzio un po' surreale, sono in pista, non riesco a capire cosa sta succedendo, ma vedo che si stanno accendendo i primi motori e quel rumore piano piano arriva, ma non sono ancora sicura di aver capito dove siamo atterrati. E quindi io lo chiedo subito a chi è qui con noi, che si è svegliato con noi, dico: ma dove siamo atterrati, Kevin Gilardoni? Buongiorno, ciao!
Ciao, buongiorno a tutti. Siamo atterrati in circuito, hai detto giustamente, siamo atterrati in questo caso al Paul Ricard, dove c'è stata l'ultima gara. Ed è un'emozione che spero che tutti coloro che ci stanno ascoltando e guardando hanno ricevuto, perché anche da pilota riviverla come l'ha raccontata è davvero bello. Quella fase dove di solito c'è tantissimo rumore dato dai motori e ti svegli, non c'è niente, poi di colpo parte tutto, arriva la gente. È veramente un'emozione unica che una volta nella vita bisogna provare.
È perché prima che tutti e il pubblico arrivi e comunque anche le vetture arrivino, cosa c'è? Giusto che ci si muove un po' così? Cioè, chi c'è sulla pista all'inizio? Voi ci siete?
Noi ci siamo, cioè i meccanici e le squadre sono i primi ad arrivare, poi arriviamo anche noi piloti, c'è chi arriva più, diciamo, in maniera mattiniera, c'è chi arriva più tardi. Però diciamo che è quel risveglio lento, è quell'entrare nella modalità gara, perché magari quando esci dal circuito poi ti rilassi un attimino, quindi è ripartire con le abitudini che caratterizzano noi sportivi, ed è la parte più bella secondo me, quando, diciamo, è il privé del paddock prima che poi arrivi tutto il pubblico.
Il tuo cuore com'è che batte in quel momento?
Ma dopo 30 anni che corro, ancora adesso solo sentirla raccontare da fuori e immaginandomi in una persona che non ha mai frequentato il paddock, che è un'emozione, nel senso, è sempre bello, e in base ai risultati che si fanno, che si sono fatti nei giorni prima, è sempre un'emozione unica, è sempre una cosa nuova.
Noi lo diciamo, chi ci ascolta deve capire che tu sei uno dei piloti, un fortissimo pilota svizzero, sei una di quelle persone che, l'hai detto, da 30 anni, da quando hai che età?
Tre anni.
Con cosa sei partito come pilota?
Sono partito in go-kart, okay. Qui in Ticino, poi dopo siamo andati in Europa e nel mondo, e poi adesso siamo passati alle macchine dai 15 anni e oggi siamo ancora qua, diciamo, a calcare autodromi e circuiti da ormai 30 anni, perché è diventata la mia vita.
La tua vita, infatti, possiamo dire che per tanto tempo tu sei stato quello del rally. Quando si parlava di te, eri quello che vinceva anche tantissimo. Io penso al rally del Ticino, sei quello che ne ha vinti di più in assoluto.
Esattamente, 6 vittorie assolute.
Ecco, 6 vittorie. Quello che, per arrivare a oggi, quello che magari ci si chiede da casa, che differenza c'è? Chi è nel settore, chiaramente, quando tu dici rally, capisce benissimo, pista, capisce benissimo. Cos'è che facevi fino all'altro ieri? Così lo capiamo, il rally, per esempio il rally del Ticino, sei sulle strade, sei uno dei pochi che può andare sulle strade senza essere un pirata, andare a che velocità, sulle strade sulle quali andiamo anche noi?
Ma in Valcolla abbiamo raggiunto i 182 km orari, se non sbaglio.
Sull'80.
Okay. Quindi diciamo che è un bel limite, nel senso, le macchine da rally sono macchine che hanno molta ripresa, non hanno velocità massima, perché comunque tornanti, montagna, basta immaginare chi è stato dentro la caserma di Isone, perché è una prova speciale del rally del Ticino, era anche lì, ci sono tante ripartenze, strade strette. Però diciamo che, hai detto giustamente, la mia carriera, la mia vita si è divisa in 3 blocchi. Ho iniziato in pista, in go-kart, poi sono passato in monoposto, poi c'è stata questa parentesi americana di 2 anni nel 2014, 15 e 16.
E lì cosa guidavi?
Ho fatto la NASCAR americana. E
che per noi comuni mortali?
Cars, quello che guardano i nipotini, i bambini, quelli che girano in rotondo, ecco, mettiamola così.
L'otto oppure il rotondo?
No, il rotondo, okay. Proprio lo zero. E un ovale.
Un ovale, ok.
Che si pensi sia facile, ma è molto più difficile che le curve con le piste con le tante curve, diciamo.
Perché?
Perché comunque non si fa tutto a fondo come fanno vedere nei film, acceleratore giù, giriamo in rotondo, però bisogna frenare, la pista, anche se un ovale, è divisa in 4/5 curve, dipende un attimino come viene vista, quindi è un approccio un po' particolare, soprattutto per gli organi del corpo, ci si sente totalmente tutto spostato dal lato destro perché si gira continuamente solo a sinistra, quindi è un pochettino particolare come sensazione. E dopo questa parentesi ci siamo dedicati ai rally e per 5-6 anni, tuttora faccio ancora ovviamente rally di casa, rally del Ticino, che è un appuntamento dove non posso mancare, però dal 2020 siamo tornati in pista perché si dice che il primo amore non si scorda mai, quindi diciamo che oggi sono abbastanza poliedrico, mi diletto tra pista, rally e, come hai detto bene prima, si vanno sulle strade normali, nei pezzi di strada chiusi siamo, diciamo, no limits, possiamo fare tutto quello che vogliamo. Poi invece, se una prova speciale in Valcolla e l'altra di zone, nella parte di trasferimento dobbiamo rispettare, come qualsiasi altro automobile, il codice della strada.
E quindi se c'è un semaforo, anche voi all'interno della gara avete un... Però si ferma il tempo? No,
il tempo è preso soltanto durante la prova speciale, ovvero il pezzo di strada chiusa da inizio a fine, lì c'è un tempo cronometrato, e poi c'è un tempo imposto dall'organizzatore del rally, che dice quale percorso fare per andare dalla Valcolla di zona, adesso abbiamo preso queste due prove come esempio perché tutti i ticinesi penso che conoscano la zona, e viene messa il percorso da fare, quindi nonostante magari potremmo conoscere delle scorciatoie non si possono fare, c'è un tempo imposto per fare questo tragitto che è calcolato su traffico, rallentamenti eccetera, dobbiamo rispettare semafori, frecce, precedenze, incroci come un normale cittadino, cioè andiamo in macchina con la frizione come qualsiasi altra macchina
in quei casi lì. Poi dopo, appena tornate nella zona in cui potete andare molto più veloce, andate più veloce,
scateniamo l'inferno.
Questo qui, infatti, anche guardando il tuo casco qua accanto vedo questa grinta di dire vado forte. Tra l'altro, proprio in questo senso, vedo questo casco, e questo casco qui ce l'avevi su questo fine settimana, dove noi ci siamo risvegliati, era la prima gara della stagione, tu adesso sei nel super trofeo Lamborghini. Anche qui ti chiedo di spiegarmi, di parafrasare per noi che siamo profani, che tipo di gare fai adesso. E vabbè, mi sento di dire che non ho bisogno di avere grandi competenze per capire che un primo posto non è male. Ecco, mi sento anche di chiederti perché ci sono due nomi al primo posto, ci sei tu e Iaquinta. Pari merito o adesso gareggiate in due?
Esattamente, allora il Super Trofeo Lamborghini, campionato dove stiamo correndo quest'anno, è un monomarca di sole Lamborghini, quindi siamo 30-32 macchine, tutte uguali. La differenza lo fa la preparazione della macchina, che deve rispettare una fiche, cioè un regolamento che viene dato dal campionato, e ovviamente la guida dei piloti. Noi corriamo 6 gare in Europa, ci saranno anche 2 tappe nella vicina Italia, cioè Imola e Monza.
In Svizzera non ce ne sono.
Non ci sono circuiti, purtroppo, quindi...
Che tipo di circuito è adesso? Anche lì ti sballotto la
differenza. Devono essere circuiti permanenti, quindi le stesse piste che fa la Formula 1. Noi saremo in Europa su tutte le piste della Formula 1, quindi saranno le stesse identiche piste. E andremo a Spa, Francorchamps in Belgio, a Nürburgring in Germania, gli stessi circuiti della Formula 1 con delle vetture GT, cioè Gran Turismo, quindi ruote coperte, con il tetto e diciamo tutte le varie caratteristiche di un'auto da corsa da Gran Turismo. Abbiamo due nomi per il semplice fatto che...
Chi è Iaquinta?
Iaquinta è il mio compagno di squadra, è un carissimo amico, ci conosciamo dal 2010, ma nelle nostre gare, essendo delle mini endurance che durano da 50 minuti a un'ora, ci displittiamo il tempo della gara in due piloti. Quindi c'è un pit stop, come si vede in Formula 1, noi non cambiamo gomma e mettiamo benzina, che una volta si faceva, adesso non si fa più, ma cambiamo pilota. Quindi abbiamo una gara al sabato, una gara la domenica, una volta uno inizia in una gara, una volta inizia l'altro, e rispettivamente c'è qualcuno che la finisce. Quindi abbiamo iniziato con un secondo posto in gara 1 al sabato, un primo posto in gara 2 la domenica e siamo in testa al campionato, quindi siamo molto contenti dell'inizio, c'è ancora tanto da fare ma siamo molto contenti.
E infatti qua chi ci guarda su RSI la 2 vede che sorrisoni, con che energia avete cominciato questa nuova stagione, questa nuova avventura. Tra poco torniamo, adesso ci ascoltiamo una canzone che si intitola On My Way. E ascoltandoci questa canzone, immaginatevi un po' anche i miti che voi avete relativi ai piloti. Ecco, tra poco li sfatiamo. Per esempio, che si fa molta fatica a fare questo sport.
Assolutamente.
Tra poco torniamo. Fog con On My Way. E noi siamo qua con Kevin Gilardoni, pilota svizzero, che si stava guardando attorno in questo studio. Cosa stavi guardando, Kevin?
Stavo guardando lo sfondo dei monitor di casa svizzera. E mi sembrava, abbiamo parlato di risveglio, bella la pista, ma bello anche quando mi risveglio a Soazza, dove abito, mi sembra di essere in montagna a casa qua, quindi diciamo che mi sono sentito molto a casa svizzera, ecco.
Ed è giusto, è quello l'obiettivo, che ci si senta a casa. Ti voglio correggere, non sono monitor, sono le finestre di casa svizzera.
Sono le finestre.
Noi stiamo guardando fuori, non siamo in uno studio, che è quello che ogni volta speriamo di essere. Infatti si catapulta, ecco, questa casa svizzera ovunque, siamo anche un po' Soazza effettivamente. Ma tornando un po' nel tuo habitat, l'altro habitat è il circuito, diciamo che uno di quei luoghi dove i piloti vivono tanto tempo e il loro cuore batte particolarmente forte. Tu sei un pilota che in questo caso è qui anche per smontare dei miti, l'abbiamo detto. cosa noi non vediamo, cosa è invisibile di questo mondo, o quali sono anche i falsi miti di questo mondo, uno dopo l'altro.
Ce ne sono tanti, potremmo parlarne giornate intere, però me ne vengono in mente due o tre che sono delle chicche. Io mi ricordo una volta al liceo che una mia professoressa mi disse: tu non fai fatica a correre in macchina, non è uno sport.
Ah, e invece?
Invece si fa molta fatica. Diciamo che chi ha provato a guidare auto da corsa, o chi ha provato a guidare in circuito anche autostradali, o semplicemente chi prova un attimino una guida sportiva, si accorge che non è come circolare su strada normale, quindi i battiti si alzano, le mani iniziano a sudare, diciamo che...
Richiede forza?
Richiede più che forza fisica, tanta resistenza, perché comunque magari si sta nella stessa posizione legati, perché ci sono le cinture che ti tengono ben saldi al sedile, magari per un'ora con oltre 60 gradi in macchina, quindi inizia a diventare una situazione abbastanza difficile, dove non è più tanto la forza, non è detto che uno muscoloso resista meglio, ma è più una questione di resistenza, una questione tendinea, di nervi e soprattutto anche mentale.
Quindi diciamo che il fisico, comunque bisogna fare anche palestra tutto per, oppure è un altro tipo di sforzo?
Ma allenamento a corpo libero, palestra, qualcosina ovviamente, perché della muscolatura serve, però è più una questione di resistenza, quindi tutto quello che va ad allenare la parte del cuore eccetera, e anche il saper tenere i battiti bassi, perché io dico sempre che noi siamo come delle macchine, l'essere umano, è importante metterci una buona benzina, quindi una giusta alimentazione, ed è importante anche tenere i battiti del cuore basso, come i giri motore della macchina. Più questo è basso, meno l'auto consuma, meno il corpo consuma. Di conseguenza, più siamo allenati, più riusciamo a star meglio all'interno dell'abitacolo.
Un altro falso mito?
Che tutti i piloti che corrono in macchina sono pagati.
Ah, non siete pagati?
Non funziona così, nel senso che...
Devi vincere?
Sì, nel senso che ovviamente vincere porta tantissime agevolazioni. Però da piccolo e da piccoli tutti i piloti che hanno la mia età, ce ne sono anche altri in Ticino e anche fuori dal Ticino, senza le nostre famiglie, senza le aziende che da piccoli ci hanno supportato e che oggi continuano a farlo, sarebbe stato matematicamente impossibile arrivare. Bisogna farsi una carriera, bisogna farsi un background, e anche quando si arriva a correre magari gratis o con degli stipendi o diciamo con delle agevolazioni particolari, saranno sempre dietro delle aziende che ci danno una mano, perché senza questo sarebbe impossibile. Qualcuno deve metterli i franchi, poi chi non si sa, però va trovato.
Uno su mille ce la fai, quella cosa lì, a vivere di quello senza andare a cercare fondi, sponsor e persone che ci credono al di fuori dello sport?
Sì, ma no, nel senso che comunque dei fondi, delle aziende, qualcuno che crede nel tuo progetto serve, perché a differenza di quello che magari gli appassionati o gli ascoltatori da casa, neofiti dell'ambiente, possono pensare, serve veramente tanto sforzo economico per riuscire ad essere via di queste competizioni, che qualcuno deve sostenere.
Quando io penso al mondo, per esempio, del calcio, che è molto più conosciuto, che paragone mi fai il livello che hai raggiunto tu col super trofeo Lamborghini? Si può fare un paragone di questo tipo per capire anche questo tipo di discorso che tu ci stai facendo?
Diciamo che il calcio è un pochettino diverso, perché c'è una squadra, gli investimenti vengono fatti per la squadra, non per il giocatore singolo. Noi siamo dei piloti singoli, poi ci sono delle squadre che hanno ovviamente dei supporter, degli sponsor direttamente loro. Il paragone è molto, molto interessante. Ti dirò che buona parte della gente, per sfatare un altro mito, reputa che le corse in macchina non siano uno sport di squadra. In realtà lo sono forse di più che tanti altri sport di squadra, perché uso sempre il paragone del calcio di rigore: se non miri la porta e se non ti sei lasciato bene alle scarpe, la colpa è tua.
Qua allora vuol dire che se non le persone che lavorano alla macchina, alla struttura, non lavorano bene, è inutile che tu sia forte, o viceversa.
Abbiamo un elemento terzo che ci impedisce magari di performare, o magari in casi inversi ci fa performare di più degli altri perché abbiamo un prodotto superiore. Quindi io dico sempre che siamo un team e ognuno deve fare al meglio il suo, e se tutti fanno il loro lavoro si riescono a raggiungere i risultati sperati.
E il punto più alto che tu hai raggiunto nella tua carriera qual è?
Il titolo di campione europeo con Lamborghini nel 2021, ma anche il titolo di campione italiano, che all'epoca era uno dei campionati più in auge, di Formula Renault 2000, e nel 2012 erano una delle categorie di lancio per la Formula 1.
Quindi sei arrivato lì a un passo dalla Formula 1, questo possiamo dirlo.
Ad un passo ballavano un po' di milioni di franchi per arrivarci.
Ecco, quindi abbiamo capito. Tra l'altro una cosa anche bella che tu hai fatto: tu hai creato un'azienda che hai dietro un team di supporto, e hai creato proprio una rete di aziende della Svizzera italiana che credono in te, e tu aiuti loro a mettersi in contatto, quindi sei riuscito a creare anche questo.
Assolutamente sì, nel 2014 la mia famiglia ha detto: noi ti abbiamo supportato fino adesso, ti supporteremo sempre, ma se vuoi continuare a correre lo devi fare con le tue gambe, o vai a lavorare come tutte le persone di questo mondo. Io ho detto che avrei voluto far diventare le corse macchina il mio lavoro. Ho aperto un'azienda nel 2014, la KR Publi Sport, che oggi, poco fa, compiuto, 2 mesi fa, ha compiuto 12 anni. E ho creato un network che è molto grande, conta più di 130 aziende della Svizzera italiana, che collaborano tra di loro durante i nostri eventi e supportano sia il progetto sportivo, ma soprattutto fanno crescere il loro business. Quindi
win-win, possiamo dire che li hai messi in contatto e loro, alcuni di loro sono anche qui con noi in questo caso, sul tuo casco, li vediamo, ci sono diversi nomi. E tra l'altro uno sponsor anche arriva dalla Scozia, questo è anche curioso. In questo network di oltre 100 aziende ci sono veramente tante, e anche dell'estero, ma tante anche della Svizzera italiana, giusto?
Sì, oltre 130 della Svizzera italiana, ci sono anche aziende dall'estero, perché noi ci definiamo, diciamo, europei e non solo, cioè nel mondo in generale, visto che comunque la Scozia è extra Europa in questo momento, però di base diciamo che senza di loro tutto questo non sarebbe stato possibile, e se sono qui oggi è grazie al lavoro che abbiamo fatto come azienda con i miei collaboratori, ma anche al supporto di tutte queste aziende. Ci sono realtà che credono in me da quando ho 4 anni, quindi sono molto orgoglioso di questo.
E tu porti la Svizzera nel mondo, anche noi siamo molto fieri di te, grazie, grazie mille per essere passato a trovarci, ma allo stesso tempo di averci portato in pista. C'è stata tanta adrenalina anche, l'abbiamo visto mentre ci raccontavi che tipo di sensazioni provavi quando sei sulla tua vettura, sulla tua, come la chiami tu la tua macchina?
Questo non ha ancora un nome, però potremmo lanciare un sondaggio di visitare i miei social, guardare un po' la macchina, se qualche teleascoltatore volesse mandare un nome da dare a questa macchina, possiamo dargli un nome nuovo.
Kevin Gilardoni anche sui social, grazie mille, buona giornata.
Grazie a voi.
Noi adesso ci ascoltiamo una canzone dei Vadvuk, che tra l'altro hanno lanciato appena un nuovo disco, una nuova tournée, e questa canzone è un indizio dell'ospite che passa a trovarci tra poco, Sabotage.
Chi c'ha ragione?
Chi c'ha ragione? Ah, attenzione, è venuto a trovarci qualcuno. Ma
casa svizzera.
Ma Paolo, ma tu non devi suonare la porta, tu puoi entrare quando vuoi.
Allora grazie mille, e sono qui volentieri a casa svizzera con una notizia svizzera.
È Paolo Guglielmoni con una grande notizia svizzera collegata alla canzone che abbiamo sentito poco fa, e ci ha fatto vedere, ci sono, quello che mi piace molto delle canzoni è che ti possono mostrare delle immagini. In questo caso, chiaramente, essendo la colonna sonora del vostro film Frontalier Sabotage, eravamo proprio lì. Eravamo in Moto Bartola, eravamo lì con questa guerra del cioccolato, cercare di capire, eravamo nel film, ma non solo noi nella Svizzera italiana, anche quelli della Svizzera francese in questo momento c'erano, perché sta iniziando a viaggiare questo film.
È una cosa bella che era già capitata 8 anni fa con l'altro film dei Frontaliers. C'è un'uscita nazionale di Frontaliers Sabotage, che però non possiamo pretendere che a Zurigo o a Ginevra conoscano i Frontaliers, allora si chiamerà per la Svizzera Swiss Sabotage.
Ah, cambiamo il titolo, ho visto questo, dico, ma era un errore. Una scelta.
È un'idea, diciamo così, non tanto per rendere il titolo più catchy, ma perché la storia alla fine è proprio svizzera, è giusto raccontarla qui da voi, perché ci sono appunto questi soldati che si ritrovano al Moto Bartola, provenienti da 4 regioni della Svizzera, devono imparare a conoscersi, ad apprezzarsi e a salvare la Svizzera attraverso una missione segretissima. Quindi Swiss Sabotage rende un po' il senso elvetico del film, che il film dei Frontaliers è uscito ieri a Ginevra, Losanna e Vevey, e oggi esce a Zurigo, Winterthur, Dietlikon, Spreitenbach, Muri, Schöftland, Ebikon, Emmen, Berna, Basilea, San Gallo e Coira.
Beh, questa è una cosa meravigliosa, perché se ci pensi già qua è andato veramente molto bene. Vi avevamo ospitati quando avevamo capito l'exploit che era in corso, ovvero siamo ai livelli di Avatar. Sì, e quindi tu dici
battutissimi da Checco Zalone, che lo vediamo da lontanissimo, ma pareggiato con Avatar qui in Ticino. Siamo stati in sala dall'inizio dell'anno per 3 mesi fino a fine marzo con 15.000 spettatori. Chiaramente bisogna dire le cose come stanno, noi cerchiamo soprattutto i 400.000 italofoni che vivono fuori dalla Svizzera italiana, perché il film dei Frontaliers esce in Svizzera in italiano, dialetto ticinese, le altre lingue un po' masticate svizzere, però con i sottotitoli Deutsch Français, quindi l'idea è di interessare il pubblico che parla italiano nelle altre regioni della Svizzera. Abbiamo fatto una grande pubblicità con la Pro Ticino, c'è Christa Rigozzi che ci sta aiutando tantissimo. Oggi, se leggete il Blick, c'è l'intervista di Christa Rigozzi.
non sì, a te. Io pensavo no, un Schweizer Twitch lo piazzavo.
Però dopo i 50 anni l'umiltà è una qualità che...
Capire i limiti.
Bisogna capire i limiti. E poi siamo anche sulla NZZ oggi, grazie a un'altra attrice che è nel film, no, assolutamente zero, attraverso Maria Victoria Haas, che interpreta la romancia nel film. E questo è carino, trovo che, sì, che proviamo a farci conoscere e soprattutto ci aspettiamo che il pubblico italofono venga a vedere il film. Però se si attacca là un qualche romano, un qualche svizzero tedesco, sarebbe la chiusura.
Ai sottotitoli comunque che lo aiutano. Sottotitoli. Tra l'altro tu hai detto ci rivolgiamo a loro, allora rivolgiamoci anche noi a loro, che è quello che facciamo con Casa Svizzera. Voi che siete 400.000 persone al di fuori della Svizzera italiana, che parlate l'italiano, quindi ci state anche capendo. In questo momento vi chiediamo di prendere il cellulare, di scrivervi giù il numero, di segnarvi il numero 076 321 1113, perché per questa sera voi potete vincere due biglietti per l'anteprima a livello svizzero, oltre Gottardo possiamo dirlo,
esatto,
a Zurigo.
A Zurigo, all'Arena Seal City di Zurigo, a partire dalle 20.30 c'è l'anteprima dei Fin de Frontaliers, che per la città nazionale, no, è una cosa carina,
è
dai.
Bello, è bello, è una allora, conquista.
Se siete nella, soprattutto nella zona di Zurigo, avete facilità insomma a raggiungere l'Arena Seal City stasera alle 20.30. Vi facciamo una semplice domanda, rispondete via WhatsApp.
Il primo che risponde,
giusto, vince. Avviso. Come si chiama nel titolo, diciamo, elvetico, il film dei Frontaliers che esce oggi nella Svizzera Lanterna? Si chiama Swiss Sabotage o Swiss Catastrofe?
Ecco, questa è la vostra, è la domanda. Rispondeteci indicandovi anche il vostro indirizzo, il vostro numero di telefono, e noi vi selezioneremo. Potrete magari questa sera essere all'anteprima a Zurigo, ma altrimenti andateci nei prossimi giorni e diteci come va, come è andata, cosa vi ha convinto, cosa vi è piaciuto, in che cosa vi siete rivisti, perché io in alcune scene mi sono proprio rivista tantissimo.
No, è chiaro che per i ticinesi che vivono fuori, per gli svizzeri italiani che vivono fuori, sarà un pezzo di casa. Però siamo molto curiosi di sapere anche, magari abbiamo fatto pubblicità anche nei circoli italiani, naturalmente, varie antenne dell'italianità nella Svizzera tedesca, che cosa ci vede il pubblico di là. Vediamo.
Grazie Paolo per essere passati a trovarci e di averci parlato anche un po' di emozioni, perché sono quelle che ci smuovono in tutto, ce lo canta anche Raf, ci dice che ci sono delle emozioni inaspettate, un'emozione inaspettata, ascoltiamo adesso. Sempre a Casa Svizzera alle 9.43, quando penso a che giorno è oggi, vedo che è giovedì e vedo già collegata con noi la nostra coinquilina Alice Tognacci. Alice Tognacci, ciao, come stai?
Ciao Alice, busso, io busso sempre.
Ma tu entra.
Tu mi dici entra. Però insomma è sempre educazione. Poi però da voi si sta così bene a Casa Svizzera?
Dove si sta bene si torna. Oggi non c'è Fabrizio Casati, che tornerà domani, a volte lui è assente, abbiamo imparato anche che manca da casa ma poi torna, quindi questa è l'unica cosa importante, che si torni sempre, perché vuol dire che sta bene anche lui qua fondamentalmente. Alice, sì, quando parliamo di te e vieni a trovarci, perché è quel giorno in cui RSI Food ci ricorda che in realtà noi alla fine la nostra storia, la storia anche svizzera, passa attraverso la cucina, fa un viaggio attraverso gli ingredienti e poi ci dice chi siamo noi. E oggi mi piace tantissimo perché lo spunto che raccontiamo insieme è arrivato dal nostro pubblico tempo fa e tu avevi fatto una promessa, avevi detto allora parleremo di quella storia, di quel prodotto, di quel, come lo chiamiamo, non riesco a dargli un nome, di quel pasto, di quel dolce, diciamo dolce.
È un dolce, perché è un dolce, però è insomma, una ricetta molto identitaria. E anzi, io ringrazio proprio il pubblico, perché come hai detto bene Alice, allora intanto andiamo a Glarona, no? E noi avevamo già parlato qualche tempo fa di quel formaggio che ha diviso un po', no? Il formaggio verde di Glarona, lo Schapsiger.
Schapsiger, te lo ricordi bene, ma certo, tu, quell'odore Alice, pungente che aveva invaso tutto lo studio, ce lo ricordiamo, quella degustazione in tempo reale.
E tra l'altro che ha diviso parecchio, no? Come vi raccontavo, è un formaggio che divide anche a Glarona, quindi a casa sua, e anche a casa svizzera ha diviso un bel po'. Quindi io ero pro formaggio verde di Glarona, tu un po' meno.
Sentivo il fieno, tanto fieno sentivo, sì. Questa volta Glarona invece andiamo con qualcosa che devo dire mi convince un po' di più. Perché posso dirti che per le persone indecise che dicono regalo un fiore o regalo un dolce, qui hanno la soluzione. Scelgo quel sapore o quell'altro, ci sono entrambi i sapori all'interno, diviso a metà. È così questo dolce, vai, dici il nome.
Sì, perché stiamo parlando della Glarner Pastete, quindi di questa torta dolce che è diventata ed è considerata la regina delle specialità glaronesi. E come dicevo prima, è un dolce che è diventato un piccolo simbolo di appartenenza. Ma prima di entrare in questa parte molto interessante, che sai, RSI Food ha a cuore, no? La storia che lega i territori e racconta anche i popoli. Raccontiamo intanto che cos'è. L'ora ci aiuta, sono le 9.46.
Acquolina in bocca.
Spero di farvi venire un po' di acquolina, perché magari non tutti la conoscono. Quindi stiamo parlando di questa torta che ha forma di fiore, appunto, e si parte da una base di pasta sfoglia che viene farcita con due ripieni diversi. Uno a base di prugne secche che vengono ammollate in acqua calda o tè nero, ancora caldo, viene aggiunto un cucchiaino di kirsch e un cucchiaino di cannella. L'altro ripieno invece che viene aggiunto all'interno della Glarner Pastete è fatto con le mandorle, quindi le mandorle vengono sminuzzate e mescolate con lo zucchero, aggiunta scorza e succo di un piccolo limone, anche qui un pochino di cannella e finisce poi il tutto. Praticamente la cosa interessante di questo dolce è che prende anche chi ha gusti diversi, perché viene proprio farcito per una metà precisa.
Metà-metà?
Metà.
È impressionante.
Sì, una metà è farcita con la base, come abbiamo detto, la farcia di prugne, e l'altra invece con le mandorle. Viene poi chiusa con un ulteriore strato di pasta sfoglia, che viene poi decorata e infornata, e l'ultimo tocco è una bella spolverata di zucchero a velo. Quindi ecco, diciamo che il profumo del Glarner Pastete appena sfornato deve essere quello che vi ricorda subito la pasta sfoglia bella burrosa, come piace a me.
E infatti ci stanno già scrivendo diversi ascoltatori e ascoltatrici. Barbara per esempio dice: la Glarner Pastete con le prugne è una favola, quindi vuol dire che ci sono anche alcune che hanno solo la prugna e non hanno quell'altra parte con le mandorle. Patrizia che dice: Malice, l'hai già provato? Mi chiedono, perché a te piacerebbe. Ecco, qui qualcuno che probabilmente conosce i miei gusti, oppure effettivamente come fa a non piacere. Ma in realtà forse una cosa che è ancora più interessante, al di là della ricetta che ci ha fatto capire e assaporare già un po' questo dolce, è da dove arriva. Arriva da una persona, arriva da un altro paese, ce lo siamo fatti nostro. È un po' nel mezzo, mi sembra di poter dire.
Ma sì, come sempre Alice, e lo ribadiamo sempre, non ci stanchiamo mai di dirlo, quello delle origini è un po' un mito, no? Quindi non c'è mai una persona determinata che in un momento preciso inventa qualcosa. È sempre una questione di scambi, di influenze, ed effettivamente la teoria più accreditata per questo piatto è proprio il fatto che sia frutto di scambi, perché si racconta che sono stati degli ufficiali svizzeri di ritorno dal servizio militare in Francia, siamo nella metà del Settecento, che hanno portato oltre le Alpi l'idea del pasticcio classicamente francese. Quindi in Francia erano queste torte, questi pasticci, queste torte salate, soprattutto fatte con la carne.
Sì.
Chiaramente, come ogni piatto, dicevamo prima, simbolo di scambi, arrivata questa torta a Glarona è stata fatta propria con gli ingredienti che c'erano locali. Quindi in questo caso frutta secca e le prugne.
Però mi sento di dire che come frutta secca la noce in generale è comunque qualcosa di un po' più ricercato, che non, diciamo, rimane un qualcosa di non dico aristocratico, però una ricerca, un prodotto comunque non per tutti.
No, no, ma è vero, tant'è che soprattutto in quel periodo ancora la frutta secca era un ingrediente delle feste, per esempio, proprio perché era un ingrediente ricco. Nel Medioevo era, invece tu dicevi, forse non aristocratico, ma sì, nel Medioevo era proprio un cibo da signori, era uno di quegli ingredienti che non c'era su tutte le tavole. Ed è questo che denota il fatto che come prima espansione, diciamo così, come prima diffusione, la Glarner Pastete ha un'idea di festa, quindi viene proposta soprattutto durante il Natale, per esempio, o come dono speciale, ma prettamente per le feste, proprio per questo arricchimento che veniva anche in questo caso dalle mandorle, per esempio.
Però a tuo punto...
Quindi un piatto di corte, scusami Ali, un piatto di corte che diventa poi dolce del popolo, ma proprio è il popolo glaronese che lavora per questa, per questo fine qui.
Ok, quindi è arrivato dalla Francia e in un certo senso
sì,
poi è riuscito ad arrivare un po' a tutti, quindi questo viaggio continua del dolce. Che cosa succede poi una volta che è diffuso e fa parte proprio, comincia a far parte della, del cibo delle persone in diverse occasioni, non solo in quello della festa?
Ma allora, intanto, come tutte le specialità, dipende dalla famiglia o il forno che le produce. Quindi anche qui la bellezza di questo dolce è proprio vedere come poi viene decorato e intagliato, perché la particolarità della superficie di questa torta è che ognuno la intaglia con forme diverse che lasciano poi intravedere quello che è il ripieno interno, no? In questo caso di mandorle e di prugne. E poi l'immagine di San Fridolino, Alice.
Attenzione, questo è quello che racconteremo tra pochissimo. Noi torniamo qui perché hai detto che a un certo punto c'è un santo che appare su questa torta dopo la cottura. Ci arriviamo tra pochissimo. Noi ci ascoltiamo Olivia Dean che dice che ce lo dici, dice una cosa che forse può essere vera, a volte no, però secondo lei è molto facile innamorarsi. It's so easy to fall in love. La Glarner Pastete, mi sembra dai vostri messaggi che sia rimasta solo io a non averla ancora mai provata, questa dolcezza, questa prelibatezza che Alice Tognacci mi sento di dire. Tu ci stai raccontando la storia di questo dolce di Glarona, però in realtà più che della cucina, degli ingredienti di cui abbiamo parlato, c'è proprio l'aspetto simbolico che ci dice tantissimo di Glarona e della Svizzera. In questo dolce c'è tantissimo, addirittura c'è la bandiera, quello che è rappresentato sulla bandiera del Canton Glarona, c'è su questo dolce ed è San Fridolino.
Eh sì, che è il patrono di Glarona, appunto, e la sua presenza sulla pastete dice tanto, Alice, perché questo dolce non diventa semplicemente una specialità locale, ma un simbolo, come dicevamo, che si intreccia con un profondo senso di appartenenza del cantone, no? Quindi riconoscere in questo dolce anche un sì, l'identità, ma anche un biglietto da visita, no? Se vuoi. E tra l'altro c'è una cosa che mi ha stupito, sì, e che mi ha anche fatto capire e fa capire anche al pubblico quanto il glaronese sia orgoglioso di questa specialità, che nel passato, soprattutto durante il Natale, che era, diciamo, la festa che vedeva questo dolce più sulle tavole, veniva spedito per posta.
Aspetta, quindi, il dolce fatto in pasta sfoglia spedito per posta?
Sì, cioè come segno di augurio, ma anche di, ripeto, orgoglio dell'essere glaronese, di far assaggiare questo dolce fuori, diciamo, dal local, veniva spedito per posta. Quindi come biglietto d'auguri arrivavano per i parenti, che avevano parenti a Glarona o amici, arrivavano torte glaronesi di Glarner Pastete, e secondo me è una cosa bellissima.
È molto bella, tra l'altro io ho letto diversi articoli recentemente rispetto a questo, che raccontavano buono di questo dolce, il 6 e il 7 di marzo, perché effettivamente diciamo si celebra il San Fridolino nel Canton Glarona. E in quell'occasione io ho invece scoperto un'altra curiosità che mi è venuta in mente quando preparavamo questo racconto, ed era che San Fridolino è quella persona, diciamo, la leggenda narra che lui sia riuscito anche a far risorgere un morto per vincere una causa legale. Lui addirittura è andato sulla tomba di questa persona che gli aveva dato questo terreno, e questo sembra che gli abbia permesso di vincere di fronte al tribunale. E quindi, diciamo, si è creata veramente tutta una storia attorno a lui, attorno a questo dolce, che addirittura ci dici viene spedito per posta con questa bandierina sopra, ancora oggi.
Ma guarda, sì, dagli anni 50, allora dagli anni 50 si afferma come dolce natalizio appunto per eccellenza, ma voi direte, parlate sempre del Natale, perché ne stiamo parlando oggi? Perché poi invece la Glarner Pastete si allarga anche a livello di calendario, no, delle festività, quindi non rimane solo relegata alle feste comandate comunque del Natale, ma la troviamo anche appunto, come dicevi giustamente, per San Fridolino nel periodo anche del Carnevale, ma soprattutto in Appenzello Interno se ne fa largo uso e se ne preparano tante proprio l'ultima domenica di aprile, quindi fra poco ci siamo, per l'assemblea popolare primaverile.
La Landsgemeinde!
Certo,
quella
certo,
per alzata di mano, quindi lì ci sono, in particolare c'è questo dolce. Ci sono anche quelle versioni più piccoline, perché diciamo si è modernizzata un po' questo dolce.
Sì, vengono chiamate bagheli, ecco. E quindi sono proprio delle versioni tonde, diciamo per lo più rotonde, piccoline, e sono esattamente in scala più piccola lo stesso dolce. Quindi questo giustamente è più facile da preparare, più comodo, ma anche da trasportare, anche visto come dolce per una pausa, quindi una forma diciamo più snella e più veloce della tradizionale.
Sicuramente più pratico, e ci conferma che è ancora viva questa storia, e ci dice che effettivamente dai dolci capiamo anche come un cantone, una popolazione vuole raccontarsi, racconta se stessa. Ancora una volta grazie per questo viaggio all'interno delle nostre chicche, che mi sento di chiamarle sempre così. Ciao Ali, grazie, a giovedì prossimo.
Grazie a voi, a giovedì prossimo con un'amica.
È la settimana dello spoiler, stiamo facendo così questa settimana. Grazie mille, a giovedì, noi torniamo domani invece anche con Fabrizio Casati.